provo a introdurre alcune cose che vedremo oggi, e a partire dalla bandiera. E state sottolineando voi come la bandiera risulti dall'unione delle bandiere dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia, no? Ma voi vi accorgete che la bandiera è comunque una bandiera crociata, cioè ha una croce, diciamo, storica, è la croce di Sant'Andrea, ha la croce decussata a forma di X, perché, certo, di Sant'Andrea, perché questo? Perché l'Inghilterra e la Scozia già sono stati evangelizzati dai monaci di Gregorio Magno, mandati mentre i Longobardi assediavano Roma. Gregorio Magno si preoccupò di mandare Sant'Agostino di Canterbury e 40 monaci, e di fatto l'Inghilterra nasce non tanto dalla civiltà romana, ma soprattutto dall'invio di questi 40-41 monaci, no? E questa monarchia democrazia laicissima è in realtà una monarchia democrazia con radici cristiane, e la bandiera lo fa vedere immediatamente, no? Pensate anche all'inno God Save the Queen, no? Cioè, per un inglese è normale che si preghi Dio perché salvi la regina. Cioè, non c'è nessuno che sognerebbe dire che è un attentato alla laicità. Cioè, la regina è protetta dal re. E guai se si cambia l'inno nazionale dell'Inghilterra, cioè è una tradizione millenaria, no? Vedremo pian piano che nella abbazia che voi vedete lì di Westminster c'è il legame parlamento-abbazia, che sono uno di fronte all'altro, e nell'abbazia sono sepolti i reali di Inghilterra con tutte le glorie della nazione, i grandi scienziati, i grandi filosofi. Avviene, lo vedremo meglio, l'incoronazione della regina, che avviene secondo il rituale medievale, cioè c'è l'arcivescovo che benedice con l'olio, cioè si usa il crisma, si usa l'olio santo e si prega cantando in salmi, e si prima dell'incoronazione la regina Elisabetta, ma tutti quanti i veggenti, promettono fedeltà a Dio, promettono fedeltà alla legge di Dio, no? E siamo quindi innanzi, mi interessa dirlo subito, ad una questione interessantissima che è, se volete, l'aporia della democrazia moderna e del rapporto con il cristianesimo. Perché da un lato è necessario, perché esista la democrazia, che ci sia un consenso su dei valori che precedono, e di questi valori è portatrice la tradizione. Il termine aporia lo riprendo proprio da Ratzinger, che quando era ancora cardinale teologo scrisse questo, no? In realtà l'Occidente nasce dal cristianesimo, la democrazia nasce esattamente dalla condivisione dei valori cristiani, la dignità della persona, la libertà, frutto dell'esistenza dell'Evangelo, no? E l'Evangelo, la Chiesa, deve pretendere la certezza della verità. Cioè, la Chiesa non può dire io sono una parte fra le altre. La Chiesa deve dire questo è oggettivamente vero, cioè c'è quello che si chiama il diritto naturale, cioè questo è fondamentale, questo è assolutamente vero, no? Ma d'altro canto lo Stato, per essere pluralista, ha bisogno che la Chiesa gli dica che c'è un'unica verità che è intangibile, che la legge non può discutere qualsiasi cosa, ma deve in qualche modo entrare in tensione dialettica, perché la Chiesa non può essere un assoluto, ma serve la pluralità delle posizioni, no? La parola aporia, sapete, vuol dire proprio questo, cioè una tensione che non si può risolvere. Perché se io togliessi qualcuno che dice il primato della persona è assoluto, in realtà indebolisco la democrazia. Perché la democrazia ha bisogno di un consenso, ha bisogno di un ethos, ha bisogno di un'etica in cui tutti quanti i cittadini si ritrovino. Se io abolisco che ci sia qualcuno che dice che la Chiesa deve stare al suo posto, in realtà indebolisco la democrazia da un altro punto di vista, perché indebolisco il pluralismo, no? La Chiesa in particolare riconosce, il Papa lo ha detto proprio parlando qui nella hall del Parlamento, sapete che Benedetto XVI è venuto qui e ha fatto una interessantissima relazione sul rapporto politica e fede, dicendo: la Chiesa cattolica ritiene che ci siano dei diritti umani, il bene sia conoscibile anche da chi non è credente, cioè il bene morale è così oggettivo che anche un ateo riconosce che alcune realtà sono buone o cattive, riconosce che l'omicidio è cattivo, che l'aborto è cattivo, che il matrimonio dell'uomo e della donna è buono, cioè sono alcune cose che sono ovvie, ma questa ragione che ha il potere di capire le cose, se non interviene la fede che la purifica, che la rende tranquilla, che la rende svelta nel riconoscere questo, a volte non riesce a fare il suo compito. Cioè la fede è come un sostegno della ragione, la fede dice delle cose e la ragione dice ma certo è chiaro, ma certo è vero. È chiaro che se l'uomo ha un valore assoluto, allora è chiaro che l'embrione è una persona, cioè serve che ci sia la Chiesa che dica qualcosa, perché la ragione tende a dimenticarselo. Ma d'altro canto la ragione ha il compito di purificare la fede. L'esistenza della ragione a fianco della fede permette sì che tutti gli integralismi della religione siano continuamente messi a tacere. Qualsiasi religione che si proponesse come integralista viene bloccata dalla ragione, che dice no, ma tu stai dicendo una cosa che è al di fuori dell'lecito, è al di fuori del tuo campo, sta invadendo il campo reale. E qui appunto Benedetto XVI ha detto: le religioni nello Stato moderno non sono un problema da risolvere, sono invece un fattore che contribuisce in maniera vitale al dibattito pubblico. Cioè, una democrazia che avesse paura della presenza della religione, in qualche modo frenerebbe il suo dibattito pubblico. Invece va riconosciuto non come un problema, ma come una realtà vitale. Proprio perché c'è questo scambio continuo ragione e fede. La fede illumina la ragione e la ragione contribuisce a comprendere che cos'è realmente la fede. E ha citato un autore importantissimo che si chiama Alexis de Tocqueville, un liberale che andò in America molti anni fa, e lui disse questa frase famosissima: che mentre la dittatura non ha bisogno della religione, se c'è un dittatore non c'è bisogno che ci sia la fede, perché il dittatore comanda, governa imponendo la sua forza, la democrazia ha bisogno della religione perché serve che ci sia un consenso che permetta ai cittadini di aderire alla legge per adesione interna e non per paura della punizione. Cioè, uno Stato non può reggere semplicemente dicendo: se tu fai queste, tu rubi, se tu non paghi le tasse io ti metto in galera. Ma serve che ci sia un consenso di tutta quanta la popolazione verso dei valori che li fanno sentire uniti e li fanno cooperare nei confronti del bene. E De Tocqueville diceva che la democrazia senza una fede non riesce ad essere tale. Alla fine degenera e diventa semplicemente un accordo di interessi dove non resiste come capacità di unificare un intero popolo in cui ognuno è capace di sacrificarsi per il bene comune e non per se stesso. E l'ultima cosa che mi interessa sottolineare qui è che questa concezione è una concezione che rinuncia all'utopia. Sente l'utopia come un pericolo. L'utopia è l'idea che gli uomini possono arrivare da soli, uscendo da questa tensione, arrivare a dire che una società è perfetta, delle leggi sono perfette. In realtà il cuore dell'uomo è imperfetto. Non basta che ci sia una legge, ma c'è bisogno di un elemento che lo illumina. Ma d'altro canto c'è bisogno di questo elemento esattamente perché l'uomo è peccatore. Ogni realtà politica che si propone come una panacea che vuole risolvere tutti i mali, cosa che viviamo anche adesso in Italia, è perciò stesso pericolosissima, perché tende alla dittatura automaticamente, cioè tende a non riconoscere la dialettica fede e ragione, ma tende a sostituirsi ad essa, a dire: io ho la ricetta per portare lo Stato, la Repubblica, eccetera, verso il bene, e non c'è bisogno che ci sia la tradizione del pensiero, della Chiesa, del dialogo fede e ragione per mantenere vivo quell'ethos popolare che in realtà è esistente. E allora, come primo immagine di questo nostro itinerario, che ha anche un valore catechetico di pellegrinaggio, eccetera, vediamo appunto il luogo dove il Parlamento ha discusso. Qui pensate, proprio a partire dal cristianesimo sono state abolite la schiavitù, per esempio, dentro l'aula dove il Parlamento dibatte sono gli angeli, cioè sono i segni cristiani dentro il luogo. E c'è però questa emergere del diritto che viene anche proposto alla Chiesa, cioè anche la Chiesa deve ascoltare la voce che il mondo laico, la politica rivolge a lei, così come il mondo laico è chiamato a vivere questo. No? E i due edifici insieme ci ricordano questa tensione. Paradossalmente l'Inghilterra, che è apparentemente più laica dell'Italia, ha degli elementi che sono molto più medievali, in cui il rapporto fede-stato è ancora più evidente, come vedremo meglio parlando della regina, ma lo vediamo già nella bandiera. Nella bandiera non abbiamo più la croce, abbiamo semplicemente dei colori. Nella bandiera inglese abbiamo il segno chiarissimo della croce, cioè è una bandiera che porta la croce di Cristo e la croce di Sant'Andrea, cioè la croce dell'origine del cristianesimo e la croce dei santi che hanno evangelizzato la storia del paese. Qui è stato quasi tutto distrutto e rifatto per i bombardamenti, prima per i vari incendi che sono avvenuti nei secoli, no?
L'ultimo è stato nell'Ottocento.
Nell'Ottocento? Quindi in realtà non abbiamo più la struttura medievale, cioè vedete che abbiamo delle forme gotiche, ma sono in realtà del gotico ricostruito, cioè è uno stile gotico, ma è un gotico dell'Ottocento.
È stata la residenza reale nei secoli.
Ed è stata nei secoli residenza reale precedentemente. Altro? Qualcuno ad aggiungere?
Con Carlo II c'è stato tutto il discorso del Commonwealth e la Carta dei diritti.
Spiega.
La Magna Carta che c'è stato, quindi praticamente il sovrano non aveva più il potere assoluto, ma si doveva rimettere poi alla decisione dei lord, cioè quindi il sovrano non era più assoluto, Carlo II, che era il figlio di Carlo I che fu decapitato, poi subentrò Cromwell, ci fu tutto il discorso e poi si ritornò per acclamazione del popolo alla monarchia.
E capite che il problema è sempre questo, ci torneremo, no?
Cioè,
il popolo ha voluto... Se la politica ha un principio sopra di sé, cioè dietro queste cose che sembrano solo un equilibrio fra poteri, in realtà però è questo, il re deve obbedire a qualcuno, ma lo stesso Parlamento, cioè il Parlamento ha un potere sopra di... Il Parlamento ha un potere assoluto, può fare quello che vuole, o il Parlamento ha un potere che lo trascende? Dietro il dibattito sulla monarchia assoluta se il re è lui l'origine del diritto o se il re deve riconoscere un diritto, e da dove viene il diritto? Viene da Dio o comunque viene da una realtà naturale di bene o di male che la ragione e la fede sono capaci di riconoscere, no? E allora il re è tenuto a obbedire lui stesso alla legge. Ma lo stesso vale per il Parlamento, cioè il Parlamento non può fare qualsiasi tipo di legge. È la questione del rapporto che c'è sempre fra potere e qualcosa che è superiore al potere. Pensate, siamo di fatto all'origine del cristianesimo, no? Date a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. Cioè, voi dovete dare a Cesare quel di Cesare, ma non basta dare a Cesare quel che è di Cesare, no? E allora con Carlo II si ritorna al fatto che il re è re, ma deve ascoltare le altre parti della nazione. Ma le altre parti della nazione a loro volta sono sottomesse non solo al re, ma sono sottomesse a qualcosa che è precedente, che è il valore del bene, il valore dell'uomo, il valore della libertà e così via, no?
Ci sarebbe dato altro potere se ti fosse stato dato dall'alto, a Piano, sposta a Piano.
Certo. Esatto, lo vedremo con Tommaso Moro, no? Tommaso Moro dice: io obbedisco al re. Ma io obbedisco prima alla mia coscienza, perché la mia coscienza riconosce il bene e che resta vero anche se il re lo nega. Esatto. Cioè il re non è, lo stesso vale dinanzi al Parlamento, vale, cioè capite, cambiano le forme con cui, ma il problema è l'idea della Costituzione, cioè che cosa escogita il tempo moderno, che c'è una Costituzione che non è semplicemente un consenso democratico, perché a quel punto la democrazia potrebbe anche cambiare la Costituzione, perché alcuni articoli sono immodificabili. Almeno teoricamente, cioè da dove viene l'immodificabilità di alcuni principi. Allora ci fermiamo qui per dire una preghiera. Qui siamo in una cappella anglicana, ma sapete che la Chiesa anglicana sta riscoprendo la tradizione forte del valore dei sacramenti, dei santi, eccetera, e qui si viene a pregare in questo luogo. In qualche modo solo a frammenti, perché servirebbero anni interi per riflettere su questo posto. Vi siete resi conto come qui c'è la storia proprio tutta quanta l'Inghilterra, dai poeti agli scienziati, ai musicisti, eccetera, no? E abbiamo da un lato la comprensione che veramente la fede ha sostenuto questo popolo. Pensate, lo dicevamo, no? Newton era cristiano, no? Sapete che ha scritto un commento all'Apocalisse, anche se spesso si nasconde questo, no? Cioè era scienziato, ma insieme era un esegeta. E sapete che Darwin, lo abbiamo detto tante volte, non era ateo, lui perse la fede quando morì una figlia di 10 anni, e comunque lui continua a dire: la mia teoria non è contro la fede, per me uno può essere prete anglicano e può essere tranquillamente scienziato che accetta Darwin. E si vede questo mistero, questo dialogo. Parleremo poi di Shakespeare, no? Avete visto qui la memoria di Shakespeare o degli altri poeti,
Shakespeare forse era cattolico, ma comunque era sicuramente una persona cristianissima, e tutta la sua tragedia e la commedia esprime questo, no? E anche nel conflitto dei re avete intravisto tanti frammenti, no? Ci sono stati, viene chiamata Maria la Cattolica, la sanguinaria, ma Elisabetta prima non è meno sanguinaria di lei, ha ucciso centinaia di cattolici, eccetera. E continuamente c'è questo avere al centro comunque la fede in Cristo che tiene unito il paese, no? Se avete sentito anche come ci tiene la guida a dire questa è la nostra tradizione, cioè noi abbiamo bisogno della sede dell'incoronazione, non possiamo spostarci da questo luogo, no? Da questi segni, da questi elementi che ci ricordano la presenza di Dio nella nostra storia. E allora, riconoscendo questa storia, noi ci rendiamo conto che l'Inghilterra è veramente frutto della presenza del cristianesimo, fino al punto più alto, se volete, che è Sant'Edoardo il Confessore, dove non ci hanno fatto entrare. Lì addirittura è un re che è diventato santo. Confessore vuol dire che ha confessato la fede, era riuscito a, come re normanno, a liberare l'Inghilterra dai danesi, dai vichinghi e così via, e di fatto a fondare, a unificare con la sua corona tutta quanta l'Inghilterra. E Edoardo è proprio santo, aveva fatto voto di andare in pellegrinaggio a piedi a Roma, poi gli fu impossibile per ragioni politiche, e allora il Papa gli dette come compenso di questa cosa, come scambio, diciamo, di questa penitenza che lui si era imposto, di questo voto, gli dette: costruisci l'abbazia di Westminster come segno della gloria di Dio senza venire in pellegrinaggio a Roma. Pensate quanto questo luogo è legato a Roma, per cui è stato fatto da un re che amava talmente il Papa da voler venire lui a Roma, no? E io penso che questo ci aiuta anche a essere fieri della nostra storia italiana, dove è evidente il cristianesimo, da Dante a Galilei, a tutti i grandi maestri dell'arte, della cultura, della scienza, che hanno queste radici profonde, no? E vogliamo dire una preghiera di ringraziamento al Signore nella gloria alla Trinità, e prima ancora pregarlo per tutte le intenzioni che abbiamo nel cuore, per le cose che sono rimaste aperte nelle feste di Natale, le persone incontrate o non incontrate ai pranzi, alle cene della nostra Pasqua. Non di Natale, di Pasqua, ho detto una stupidaggine, ma intendevo dire di Pasqua. Ci alziamo in piedi. Per le intenzioni che abbiamo nel cuore, per le intenzioni del Santo Padre, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dinanzi all'icona di Maria chiediamo la sua intercessione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ringraziamo la Santa Trinità di tutto il bene che nella storia è stata capace di donare, di produrre dall'incarnazione di Cristo ai frutti che continuamente proseguono nella storia di tutte le nazioni che si ispirano al Santo Vangelo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ci benedica in questo giorno Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo nella pace del Signore e rendiamo grazie a Dio. Siamo qui sotto il memoriale di Handel, e Handel ha scritto i famosi Coronation Anthems, che sono gli inni sacri basati sull'Antico Testamento, che vengono cantati quando vengono consacrati i reali d'Inghilterra. E il famosissimo è Zadok the Priest, è una opera meravigliosa, e la Champions League ne ha fatto un plagio. L'inno calcistico della Champions League è un plagio di Zadok the Priest. Se voi li sentite insieme su YouTube vi accorgete che hanno sintetizzato i suoni degli archi primitivi e hanno preso dalla incoronazione, solo che qui si canta in tutte le lingue la migliore squadra dell'Europa, la migliore equipe, the best team, cioè si sentono nelle varie lingue italiane, si canta la migliore squadra di calcio. No? È interessantissimo che la musica ha attraversato anch'essa le fasi della storia del cristianesimo. Mi raccontava ieri l'organista che suonava ai protomartiri che non ci sono più gli organi antichi perché sotto Cromwell sono stati tutti distrutti, cioè in dispregio alla musica antica, e poi dopo la tradizione musicale protestante anglicana ha ripreso la tradizione degli organi e li ha ricostruiti, no? Sapete, ci sono state le furie iconoclaste, cioè in Svizzera sono state distrutte tutte le opere d'arte, tutte le statue, sono state tutte le tombe, no? Tranne quelle dei reali, ma diciamo una parte del mondo protestante distruggeva i cimiteri, soprattutto quelli delle persone famose, dei santi e così via, no? Può essere utile dire una cosa sulla Chiesa anglicana, ci torneremo anche su questo, ma accenniamo qualcosa, no? La Chiesa anglicana si separa tragicamente ai tempi di Enrico VIII, e se ci pensate la vera causa della separazione è un matrimonio. È una questione di una nullità matrimoniale. E il dramma della Chiesa anglicana è che, staccandosi da Roma, diventa legata al potere politico. Cioè l'atto di supremazia che poi costerà la testa di Tommaso Moro. Sapete, Tommaso Moro, ci torneremo, era il fedelissimo segretario e si amava moltissimo, cioè si volevano veramente molto bene con Enrico VIII, sono stati due grandissimi amici, ma il potere politico non ha tollerato il silenzio di Tommaso Moro sul suo matrimonio. Cioè Enrico VIII pretendeva che Tommaso Moro gli desse ragione, no? Cioè Rialti, un testo molto bello che Daniela ha trascritto, che dice: il potere politico diventa sempre più forte, mentre Socrate è stato ucciso perché parlava contro il potere politico, adesso con la riforma anglicana il potere politico non accetta più neanche il silenzio, cioè vuole che la Chiesa dica hai ragione, no? E a partire da questa rottura matrimoniale, cioè Enrico VIII, per avere un erede maschio, pretende che sia riconosciuta la nullità del suo primo matrimonio, e di fatto entra dentro una separazione totale con Roma, no? In realtà i cattolici sono stati molti, cioè la separazione è stata molto lenta, perché chiaramente il cattolicesimo è radicato nella popolazione. Per esempio i massacri di Elisabetta I contro i cattolici, lei fa fuori centinaia di cattolici, e perché il cattolicesimo è radicato nella popolazione, allora viene estirpato pian piano, pian piano diventa impopolare, diventa sempre più difficile essere cattolici in un ambiente che contesta l'anglicanesimo, no? Ma l'anglicanesimo a sua volta è realmente legato a Cristo, cioè sono persone straordinarie che poi si trovano a vivere dentro questa realtà, e anche se gli inizi sono terribili poi vivono l'evangelizzazione, la fede e così via, no? E quello che rende ancora più difficile il rapporto con la Chiesa anglicana è quando l'anglicanesimo si avvicina al protestantesimo. Allora entrano nell'anglicanesimo le dottrine calviniste. Di per sé Enrico VIII mantiene tutto l'apparato cristiano, tutti i sacramenti, ma si distacca dal Papa. Questo distacco fa sì che pian piano però si cominciano a discutere i singoli sacramenti, finché si creano come due chiese che tuttora esistono, vengono chiamate abitualmente Light Church e la Low Church, la Chiesa Alta e la Chiesa Bassa. Nella Chiesa Alta anglicana voi trovate le persone che i chierichetti ogni volta che passano davanti al Santissimo si inginocchiano. La Chiesa Bassa invece è totalmente calvinista, e trovate persone, per esempio, che non credono nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, cioè che fanno si chiama la cena del Signore, una volta al mese si mangia del pane che è semplicemente un ricordo, e poi si butta via il pane avanzato, no? Cioè convivono due ali assolutamente opposte nella stessa realtà, e i primati anglicani sanno che è sempre più difficile tenere insieme queste due parti.
Avete una parte, per esempio, che è fedele alla scrittura, una parte che Remo oramai vuole, che vengono eletti vescovi che sono separati, gay, pubblicamente, e che governino la Chiesa. Cioè, si scontrano proprio due ali in cui una parte accetta qualsiasi cosa a livello morale e un'altra parte invece riscopre sempre più la tradizione antica, no? E questa cosa sta esplodendo proprio in merito all'episcopato. Una serie di persone anglicane non riconoscono più la Chiesa man mano che accetta non solo che vengano fatti dei vescovi donne, ma addirittura delle donne lesbiche, addirittura delle lesbiche che sono prima separate, no? E allora una parte della Chiesa dice: ma io come faccio a riconoscermi in un episcopato che è di questo tipo? Una questione enorme che c'è con il cattolicesimo è la questione delle ordinazioni. Praticamente nella tradizione anglicana si è conservata la successione apostolica apparentemente, mentre i luterani, quasi tutti tranne la Danimarca, la Svezia eccetera, hanno mantenuto formalmente l'episcopato. I tedeschi eccetera hanno rotto la tradizione episcopale, cioè non c'erano più i vescovi, il pastore è una funzione puramente, diciamo, ministeriale, che può uno assumere, lasciare eccetera, no? Nella Chiesa anglicana in realtà il vescovo attuale ha sempre ricevuto l'imposizione delle mani dai vescovi precedenti, no? Cosa è successo però? Che a un certo punto la Chiesa anglicana ha cambiato la preghiera di ordinazione, dicendo che il sacerdozio non è capace di, cioè rifiutando l'idea che l'Eucaristia è un sacrificio, ma dicendo che l'Eucaristia è solo una cena, è solamente un momento in cui si condivide il pane che è la presenza di Cristo, hanno cambiato le preghiere di ordinazione per dire che il sacerdote non consacra più il sacrificio, cioè che quello che il sacerdote fa sull'altare non è un vero sacrificio. Allora, un famosissimo documento del 1800, la Chiesa di Roma ha detto: questo cambiamento della preghiera ordinazione è segno che i vescovi che sono stati consacrati, i preti, dopo quella preghiera, non sono più nella tradizione apostolica, perché pur essendo nella stessa linea si è cambiato l'idea proprio di sacerdozio, no? Con il concilio sembrava che queste cose si riavvicinassero, c'è stato un momento in cui sembrava che in realtà gli anglicani volessero recuperare come Chiesa nella loro totalità l'idea del sacerdozio come sacramento in maniera piena, però poi nel periodo post-conciliare una parte della Chiesa anglicana ha affermato con dei documenti pubblici che i loro preti e i loro vescovi sono uguali ai pastori protestanti, quindi hanno fatto un accordo di interscambio fra i pastori luterani e i preti anglicani, dicendo che sono la stessa cosa e dicendo che le donne possono essere ordinate sacerdote. E questa cosa ha manifestato che è veramente diversa l'idea di sacerdozio, è veramente diversa l'idea che si ha, perché se io dico che un prete anglicano è uguale a un pastore protestante che invece non è sicuramente ordinato, allora io ho un'idea di sacerdozio che è diverso, no? Questi temi sono attualmente dibattutissimi, perché appunto nella Chiesa anglicana non c'è un vero primate assoluto. Il primate d'Inghilterra è la regina, è capo solamente della Chiesa d'Inghilterra, ma non della Chiesa anglicana di Australia o degli Stati Uniti. Cioè ogni Chiesa va per conto suo, no? E allora cosa sta succedendo? Che una parte della Chiesa si sta sempre più laicizzando, perdendo sempre più di significato. Un'altra parte si sta avvicinando sempre più a Roma, cioè sono degli anglicani che hanno amato moltissimo Benedetto XVI, per esempio, cioè proprio con una venerazione molto molto forte. E c'è una grande laicizzazione, cioè moltissimi non praticano più la fede, eccetera, e i primati cercano di tenere insieme queste due ali della Chiesa anglicana che sono profondamente diversi fra di loro, no? E quindi abbiamo delle parrocchie cosiddette di Chiesa Alta, con appunto tutta una liturgia addirittura tridentina per certi aspetti, cioè noi abbiamo delle liturgie nostre che sono più, non troverai mai la chitarra in una certa liturgia della Chiesa anglicana, della High Church, e avete delle liturgie che sono di un livello totalmente diverso proprio rispetto alla situazione attuale, no? E come sapete l'ultimo atto che ha fatto Benedetto XVI è stato di creare una di creare la possibilità per gli anglicani che vogliono diventare cattolici, che non si riconoscono più in questa maniera lassa di vivere soprattutto la morale cristiana e la sacramentale cristiana, la possibilità di entrare dentro la Chiesa cattolica conservando alcune usanze dell'anglicanesimo, no? Però i loro preti, i loro vescovi sono stati riordinati. Per esempio, se un prete anglicano sposato è diventato cattolico, sono stati tantissimi che sono diventati cattolici, ha conservato la moglie, ma per essere ordinato prete per essere prete ha avuto una nuova ordinazione. Ai vescovi non è stato possibile, non è stato concesso di avere una nuova ordinazione se erano sposati, cioè è stato concesso, in teoria è concesso solamente nel caso che non abbiano moglie. Quindi la situazione è in grande evoluzione e è difficile dire che cosa avverrà nel futuro. Dunque, siamo qui alla Torre di Londra perché, oltre ad essere un posto molto bello, è un posto estremamente drammatico e, come sapete, qui sono stati tenuti tutti quanti i perseguitati religiosi e in particolare qui è stato Tommaso Moro ed è poi stato ucciso l'arcivescovo Fisher, cioè sono stati uccisi i grandi del tempo di Enrico VIII e poi tutti i martiri del periodo anche di Elisabetta I, e venivano poi dopo portati al Tyburn, dove adesso c'è un arco famoso, Marble Arch, e venivano squartati, cioè la tortura, la pena di morte dei cattolici era di essere appesi e pian piano gli toglievano la pelle nel 1600, oppure venivano fatti mangiare dai corvi, venivano esposti, diciamo, al pubblico ludibrio. Invece Tommaso Moro, essendo il cancelliere del re, Fisher era l'arcivescovo di Canterbury, c'erano le due più alte personalità, dopo il re furono decapitati e la testa di Tommaso Moro venne messa sul ponte della torre di Tower Bridge, fu esposta per 10 giorni, in maniera che la gente venendo vedeva come il nemico del re era stato trattato e capiva i rischi che correva, no? Immaginatevi, ecco, la violenza e la forza. Sapete, Tommaso Moro è un santo, no? E gli autori, gli studenti lo conoscono per Utopia nella storia della filosofia, e pochi sanno che è un santo cattolico, un martire, che appunto è stato ucciso per essere fedele alla coscienza. E nel presentarvi così due cose proprio sintetiche, mi servo di un testo che appunto di Rialti, che è stato appena trascritto. Allora Rialti sceglie una parola molto bella, molto semplice, per indicare Tommaso Moro, lo chiama l'amico, e dice: lui è l'amico del mondo, l'amico del re, l'amico di Dio, cioè ha vissuto tre amicizie. La prima realtà è l'amicizia del mondo, cioè era una persona, era un umanista, un uomo del Rinascimento, era coltissimo, appunto, un filosofo, autore di Utopia, era amantissimo della sua famiglia, le sue figlie studiavano tutte quante, non solo latino ma anche greco. Quindi era, pensate a, siamo i tempi di Erasmo, era grande amico di Erasmo, era amico del mondo, c'è tutto l'epistolario fra Erasmo e Tommaso, no? E quindi lui amava tradurre e far studiare i figli. Invece i maschi studiavano tutti astronomia, cioè devono conoscere la scienza, devono conoscere le stelle, la luna e così via, no? All'inizio di Utopia c'è un piccolo brano molto, molto carino, invece trascritto da un altro dei nostri collaboratori, in cui dice così: io non c'ho tempo, la mia vita è ridotta a men che nulla, continuamente in tribunale, ora a trattare cause, ora ad assistervi, ora a comporre liti, ora come giudice, continuamente in visite, ora per dovere, per affari, eccetera. Sto fuori tutta la giornata, quel poco che avanza per i miei, per me, cioè per gli studi, non resta nulla. In realtà, tornato a casa, mi tocca conversare con mia moglie, far la voce grossa coi figli, parlare con chi ci serve. E tutte queste sono faccende belle e buone, da che bisogna pur che tu le faccia, di ciò non c'è dubbio, a meno che in casa non voglia trovarti come un forestiero di passaggio. Cioè, se tu non dedichi tempo a tua moglie, ai tuoi figli, lo dice in senso, tu poi alla fine diventi un estraneo a casa, cioè non sei più il padre di famiglia, non sei il marito, non sei la persona di cui gli altri si fidano, ci devi stare con la gente di casa, no? In sogno bisogna pure adoperarsi a rendersi molto amabile con quelli che ti sono compagni della vita, te li abbia forniti la natura o dati il caso o scelti tu stesso. purché tu non li guasti con la tua affabilità o via di condiscendenza, non ne faccia di sottoposti padroni. Cioè ti devi veramente donare a loro, ma sta attento a non viziarli, perché sennò poi dopo diventano i tuoi padroni. Cioè è un padre che sapeva anche la serietà delle cose, no? E quindi un primo aspetto è questo, no? Lui è stato un amico veramente del suo tempo, persona capace di scrivere poesie, capace di amare la vita, eccetera, no? La seconda grande cosa di cui è stato capace è stata l'amicizia per il re. Appunto, lui era il cancelliere, fu scelto prima come consigliere dal re Enrico VIII, che all'inizio era cattolicissimo. Addirittura il Papa, il figlio di Lorenzo il Magnifico, Leone X, lo insignì del titolo di Defensor Fidei, perché quando Lutero cominciò a predicare contro i sacramenti, Enrico VIII scrisse un libro a difesa dei sacramenti, e allora fu premiato dal Papa Medici di Roma dicendo: questo è veramente un fedele cattolico, no? E c'è un brano molto bello che racconta sempre Rialti, che viene fuori dalla biografia e dalle varie cose che venivano raccontate, e si dice lui che salivano nel palazzo reale la notte il re e Moro, e guardando le stelle parlavano del cielo. Cioè salivano lui e il suo monarca, cioè Enrico VIII si fidava talmente di lui che non solo era il suo consigliere di affari, di economia, di politica, eccetera, ma poi dopo si metteva a discorrere della vita, del senso dell'esistenza, delle stelle in senso scientifico, ma anche del senso della vita, cioè che resta dell'uomo poi dopo quando morirà, che cos'è il senso della vita e così via, no? Ed era molto ironico, per esempio una volta gli dissero: ah, ma tu sei un grandissimo politico, vedrai che con il re tutto andrà bene, eccetera, eccetera, e lui rispose: stai pur tranquillo che se la mia testa dovesse servire al re per conquistare un castello, il re la farebbe cadere tranquillamente. È una battuta, perché lui credeva nell'amicizia del re ancora, ma aveva questa capacità di dire: sì, io sono il più importante dopo il re, però attenzione che poi la ruota della fortuna non è che è sempre così fissa e salda, no? E allora successe questa cosa che ne abbiamo già parlato. Enrico VIII cominciò a litigare e a pretendere ragione dal Papa Clemente VII, che era il secondo Papa Medici, perché voleva divorziare da Caterina d'Aragona, e per essere sovrano cattolico voleva divorziare avendo la nullità. E il Papa diceva: il matrimonio è vero, cioè questo matrimonio non è nullo, cioè il fatto che lei non ti dia un erede maschio non è un motivo sufficiente per renderlo nullo, quel matrimonio c'è, è inutile, che c'è niente da fare, il sacramento è di Dio, non si può cambiare, no? E lui voleva sposare Anna Bolena, e sapete che lui ebbe poi 6 mogli, di cui ne fece uccidere 2, peraltro, e c'è un famoso brano musicale di Rick Wakeman, un grandissimo musicista degli anni 70, eccetera, insieme alle 6 mogli di Enrico VIII, in cui dipinge con la musica il carattere di queste 6 donne, e iniziò la grande questione del divorzio. Cioè Enrico VIII disse: se il Papa non mi dà ragione, di fatto divento io il Papa, cioè mi do ragione da solo, io sono il re, cosa vuole quello di Roma, come pretende quello di Roma col diritto canonico di dire quello che io voglio un erede, piglio, Dio vuole che io abbia un erede, eccetera, no? E all'inizio accettò che Tommaso non si chiudesse nel silenzio, cioè Tommaso disse: io sono fedele al re, io non ti critico pubblicamente, però non mi chiedere di darti ragione, cioè in coscienza io ti dico che non va bene, dove fare fallo, però non puoi pretendere che io dica che hai ragione. Invece, dice Rialti, il silenzio di Tommaso diventerà un clamore insopportabile, proprio perché il potere che voleva Enrico VIII era un potere assoluto. Vi dicevo stamattina, mentre Socrate fu ucciso perché parlava, Tommaso Moro fu ucciso perché taceva, cioè il potere era diventato talmente enorme, perché chi criticava il potere del Papa in realtà aveva un potere, voleva un potere assoluto, che il potere del Papa invece contribuiva a limitare, anzi a dire: ma tu chi sei? Cioè, tu sei come tutti i cristiani in questo mondo, se il tuo matrimonio l'hai rotto, fai quello che vuoi, però sei un peccatore, punto, no? E allora Enrico VIII pretese che Tommaso Moro, come tutti i preti, firmassero l'atto di supremazia, cioè che il re aveva il potere sulla Chiesa, quindi il re aveva la supremazia, e cominciò questa tensione che portò prima alla morte dell'arcivescovo Fischer, anche lui fu tenuto qui dentro e decapitato, e poi di moltissimi preti. Preti, eccetera, e continuò poi dopo con la cosiddetta gruppo dei ricusanti, di cui appunto nelle nostre scuole non si capisce perché non si parla, si parla sempre solo delle cavolate che hanno fatto i cattolici. I ricusanti erano quelli che dicevano: io sono cattolico, non accetto di essere anglicano, cioè io amo il re come re, amo l'imperatore come imperatore, amo tutti quelli, il re non c'è, l'imperatore non c'entra niente, però non mi chiedete di dare ragione al re perché non ce l'ha, punto, no? E probabilmente il padre di Shakespeare era un ricusante, e lo era sicuramente la figlia Susan, per cui molti pensano anche Shakespeare era cattolico, però siccome appunto non si poteva pubblicamente dire di essere cattolici, si teneva nell'ombra questa cosa. Siamo già alcuni decenni dopo, no? Siamo sotto Elisabetta prima. Allora lui cominciò in maniera durissima a tagliare le teste, e qui emerge la fedeltà di Tommaso Moro a Dio. Cioè Tommaso Moro inizialmente è il grande difensore della coscienza, cioè la coscienza non si può piegare dinanzi al potere, e la coscienza è la voce di Dio, come vedrà anche Newman. Cioè se io in coscienza ritengo che una cosa è contro i comandamenti di Dio, io devo essere fedele a quello che dice la coscienza e non al re, per quanto il re mi può perseguitare e togliere il potere. Lui cadde subito in disgrazia, ma non si decise subito la sua morte. E poi pian piano si arrivò al processo, e appunto fu questo processo che fu fatto al palazzo di Lambeth, che sta più avanti, e che poi dopo arrivò a decretare la morte. Tommaso Moro non parlò, non per paura, ma proprio per essere fedele al re, fino alla fine, quando ci fu la condanna a morte. Allora lui disse che era contrario, cioè solo in quel momento. E salì al patibolo e stava inciampando, e le fonti dicono che disse al boia, a una guardia che lo portava su: grazie, poi a scendere purtroppo ci penso da solo. Cioè continuò a scherzare anche nel momento finale della morte, no? E aggiunse: io muoio da fedele servitore del re, ma di Dio prima di lui. Date a Cesare quel di Cesare, a Dio quel che di Dio, ciò da cui siamo partiti questa mattina, no? Cioè, Tommaso Moro è il grande difensore della coscienza. Pensate quanto i nostri libri di testo dicono che invece è Enrico VIII, cioè sono, è la riforma che è la vera che difende la coscienza, no? Tommaso Moro dice: manco per niente, cioè io difendo la libertà di ciò che sono, no? E vi leggo alcuni brani molto, molto belli del carteggio e delle memorie che sono rimaste della sua permanenza nella torre. Quindi immaginate queste cose, le sono scritte qui dentro. Lui era, qui, se riusciremo ad andare, si vede la finestra dove lui sta, perché adesso sono degli appartamenti di alcuni grandi responsabili del governo inglese, e le sue ossa furono messe in una fossa comune, e c'è un memoriale che lo ricorda dentro la chiesa di San Pietro in Vincoli, che deve essere quella lì, penso, dove c'è quel campaniletto. Quindi poi, una volta tagliata la testa, nella fossa comune fu messo il suo corpo, no? Allora dice così lui: interrogato se riconosceva, accettava e riteneva il re quale capo supremo della chiesa inglese, si rifiutava di dare una risposta e disse: non voglio più avere a che fare con tutto questo, perché ho fermamente deciso di dedicarmi alle cose di Dio e di meditare sulla sua passione e sul mio passaggio da questa terra. È il momento in cui ancora lui non vuole mettersi contro il re, vuole dire: voi ditemi quello che volete, io adesso voglio pensare alla fede, cioè lasciatemi pregare, lasciatemi meditare sulla passione e così via, no? E scrive alla figlia: lascia i vivi e ripensa a quelli che sono morti e che Dio spero ha ricevuto in paradiso. Sono sicuro che la maggior parte di essi, vivendo, avrebbe giudicato le cose come me, e prego Dio che la mia anima resti in compagnia della loro. Ancora non ti posso dire tutto, ma per concludere, figlia mia, come t'ho detto spesso, io non mi incarico di definire né di discutere in queste materie. Non ho mai detto una parola né scritto una riga contro la decisione del Parlamento. Non condanno nessuno, ma la mia coscienza su questo punto è tale che va della mia salvezza. Di ciò Meg, era il soprannome della figlia, sono convinto come dell'esistenza di Dio, cioè che la mia coscienza mi dice questo è sbagliato e io non posso mentire, come della stessa esistenza di Dio. Certamente Meg, benché alla mia natura ripugni così grandemente il dolore che un buffetto mi fa quasi traballare, dove essere una persona come tutti i maschi, voi lo sapete che noi maschi c'è una linea di febbre, sembra che stiamo morendo, mentre le donne stanno per morire, ancora vanno avanti come niente fosse, un buffetto mi fa traballare, Tuttavia, in tutte le agonie sofferte, grazie alla pietà e alla potenza di Dio, non ho mai pensato di acconsentire a tutto ciò che fosse contrario alla mia coscienza. Cristo sapeva che molti, per la loro stessa debolezza fisica, si sarebbero lasciati atterrire alla sola idea del supplizio, e ne volle confortare l'anima con l'esempio del suo dolore, la sua tristezza, la sua angoscia, la sua paura. E disse, immagina che Cristo gli dica, pensa che ti basterà camminare dietro a me, affidati a me se non puoi avere fiducia in te stesso. Vedi, io cammino innanzi a te per questa via che ti fa tanta paura, aggrappati all'orlo della mia veste. L'orlo di cui ha parlato Papa Francesco, cioè lo immagina Cristo che gli dice, hai paura, attaccati alla veste, io sono morto, vieni dietro di me, no? E a un certo punto lui dice, Milord, dal momento che questa accusa si basa su un atto del Parlamento, che è formalmente in contraddizione con le leggi di Dio e della Santa Chiesa, secondo la quale nessun principe temporale, mediante nessuna legge, può arrogarsi il supremo governo, una qualche parte di governo che appartiene legittimamente al Vescovo di Roma, io vado per la mia strada. Quanto anche l'insieme dei vescovi delle università, se anche a un certo punto tutti i vescovi anglicani, che appunto non c'erano ancora, cioè siamo all'inizio, se un giorno arrivasse che tutti i vescovi e tutte le università fosse così importante quanto Vossignoria sembra credere, io non vedo affatto, Milord, per quale ragione questo debba portare qualche cambiamento nella mia coscienza. E io sono tenuto a conformare la mia coscienza, piuttosto che al concilio di un solo regno, io sono tenuto a conformare la mia coscienza al concilio di un solo regno contro il concilio generale della cristianità, cioè io appartengo al regno di tutti i cristiani vissuti prima di me. Siccome per la Chiesa il matrimonio è indissolubile, se un concilio adesso decide una cosa diversa, io non cambio la mia idea perché io sono fedele a tutti quanti morti. L'abbiamo detto altre volte, sapete che questo è lo stesso che dice per esempio Guareschi o Chesterton, no? Cioè la Chiesa è una democrazia dove votano anche i morti. Cioè non siamo noi a poter decidere cosa è vero, come vota il povero, cioè il voto di un filosofo ha lo stesso valore del voto di un poveraccio che non sa neanche leggere, ma il voto di un vivo ha lo stesso valore di un morto. Siccome Francesco d'Assisi dice che il matrimonio è indissolubile, il suo voto vale e non è il re che può cambiarlo perché la Chiesa crede questo. E alla fine lui dice, quando viene dichiarata la sua pena di morte, che lui pregherà perché i suoi carnefici si possano arrivare in paradiso con lui, come Santo Stefano è salito insieme con San Paolo, che da persecutore è diventato in realtà apostolo. E finisce così: non ho nulla da aggiungere, signori, se non questo. Come l'apostolo Paolo, secondo quanto leggiamo negli Atti, assisté consenziente alla morte di Santo Stefano, custodendo addirittura gli abiti di coloro che lo lapidavano, e tuttavia ora è con lui, santo in cielo, e là essi resteranno uniti per sempre, veramente allo stesso modo io spero e pregherò intensamente per questo, che io e voi, miei signori, che siete miei giudici e mi avete condannato sulla terra, possiamo tutti insieme incontrarci con gioia in cielo per la nostra salvezza eterna. Quindi vedete che il martire non è uno che odia i suoi nemici, ma arriva a dire, voi mi uccidete, ma io prego per voi perché in cielo finalmente possiamo stare insieme, se Dio vi darà la grazia di convertirvi e se Dio vi perdonerà. No? Certo. Allora ecco, immaginate questo luogo, che adesso è un luogo bellissimo, ma è il luogo veramente del dramma della vita di Fischer, Moro e di tantissimi altri che non accettarono di venire in meno alla verità di ciò che credevano e pensavano, e morirono appunto. Adesso forse qualcuno di voi, andremo a passeggiare sul ponte tornando indietro, e immaginatevi la sua testa esposta lì, era il ponte antico, diciamo, dove si passava, e visto all'obbrobio di tutti, perché Tommaso Moro aveva detto, io voglio bene al re, ma io voglio bene a Dio, non posso negare la volontà di Dio perché ho paura. Possiamo dire anche qui una preghiera e poi diciamo San Tommaso Moro, San Tommaso Fischer e santi martiri della Chiesa inglese, pregate per noi.